le visioni di Giovanni si succedono una dentro l'altra. Siamo arrivati alla fine del capitolo 12. Mi fermai sulla spiaggia del mare. Così ci diceva, per osservare quello che succede adesso e per osservare come opera il drago, perché il drago è intransigente nell'intenzione di insidiare la donna, insidiare la vita cristiana, insidiare quella novità che oramai contrassegna in maniera piena ed efficace la nostra condizione umana, dal momento che nella Pasqua del Figlio di Dio siamo stati generati a vita nuova, e d'altra parte il drago è instancabile nel contraddire questa novità che riguarda proprio la nostra piccola realtà di creature incompiute come siamo. Eppure investiti noi tutti dall'Evangelo che ci ha afferrati, ci ha conquistati, ci ha introdotti in questa straordinaria relazione di vita nuova con lui, il Figlio, il Messia d'Israele, il Signore della storia umana. C'è di mezzo il nostro battesimo, c'è di mezzo tutta la vita sacramentale nella Chiesa. In prospettiva c'è poi naturalmente un dato di novità che riguarda la condizione umana anche di coloro che sono ancora estranei a una evangelizzazione esplicita. Ma è proprio vero che la responsabilità del popolo cristiano nel corso della storia umana consiste nel prendere atto di questa novità e rendere testimonianza ad essa, una testimonianza profetica, una testimonianza che si sbilancia naturalmente, per dire così, verso il martirio, che non necessariamente è un martirio cruento, ma è il martirio di una vita che si consuma nella obbedienza a quella parola che instaura nella nostra così minuscola realtà di creature umane l'infinita fecondità dell'amore di Dio. Dunque una responsabilità che riguarda coloro che sono generati dalla donna vita nuova, in quanto la donna è la Chiesa, in quanto la donna è impegnata nella missione al servizio dell'Evangelo, in quanto la donna celebra i sacramenti e dunque impegnati come testimoni di quella novità che definisce ormai il senso della storia universale degli uomini. E il drago imperversa a modo suo, e quindi mi fermai sulla spiaggia del mare, ed ecco la scena che adesso si viene delineando man mano che le visioni si sviluppano a partire da tutto quello che leggevamo precedentemente. Come opera il drago? Qui nel capitolo 13 adesso due visioni strettamente connesse tra di loro. Compare una prima bestia, così la definisce Giovanni, e quindi una seconda bestia. Versetti da 1 a 10, prima bestia, Dal versetto 11, lo vedete subito spostando lo sguardo verso il basso di qualche riga, vidi poi salire un'altra bestia, la prima bestia, la seconda bestia, il drago è all'opera e ha elaborato questo piano, ha una sua strategia. Prima bestia, che cosa succede qui? Vidi salire dal mare una bestia che aveva 10 corna e 7 teste, sulle corna 10 diademi e su ciascuna testa un titolo blasfemo. La bestia che io vidi era simile a una pantera con le zampe come quelle di un orso e la bocca come quella di un leone. Il drago le diede la sua forza, il suo trono, la sua potenza grande. Questa bestia spunta dal mare. Qui è il mare occidentale, per chi si affaccia sulle coste del mare Egeo, da quella posizione nella quale si trova Giovanni. E senza adesso andare tanto per le lunghe, vedete, questa bestia è figura che compare nella letteratura apocalittica con diverse applicazioni in riferimento all'impero che domina con le sue forme istituzionali la scena del mondo, e l'impero viene da Occidente, è l'impero nell'epoca di Giovanni, è il caso contemporaneo a quello in cui al tempo in cui si svolge la sua vita e quindi anche la sua missione, la sua testimonianza profetica. Roma, il potere politico che viene da Occidente e che, vedete, si presenta alla maniera di una bestia, ma già nella letteratura apocalittica precedente una simile immagine viene comunemente utilizzata proprio per indicare quella organizzazione della società umana che si impone come pretesa di dominio sui popoli, sul mondo. Pensate al libro di Daniele, pensate a quelle bestie che sono qui citate in maniera sintetica, la pantera o il leopardo, l'orso, il leone, figure che sono già ampiamente valorizzate nel libro di Daniele e anche altrove, nell'Antico Testamento e nella letteratura apocalittica contemporanea, quella configurazione istituzionale della iniziativa umana che si vuole affermare come abilitata a dominare la storia degli uomini. Una serie di imperi si succedono nel corso della storia della salvezza, la storia del popolo di Dio incrocia un impero dopo l'altro. Ricordate le grandi fenomenologie imperiali che compaiono nella storia del popolo di Dio, dall'Egitto alla Siria, dalla Siria a Babilonia, da Babilonia alla Persia, dalla Persia ai greci di Alessandro Magno e per arrivare ai romani. Roma. Ebbene, vedete, questa bestia si presenta dotata di 10 corna, la forza, 7 teste, nel senso che si presenta come detentrice di una sovranità, la testa, di una sovranità universale, 7. e ha come strumento operativo la forza. La forza, vedete, è raffigurata dalle 10 corna, sono 10, dunque una forza poderosa, schiacciante, massiccia, ma non perfetta, non perfetta. 10, perfezione sarebbe la dozzina, 10. E vedete, sulle corna porta 10 diademi, interessante, perché di per sé i diademi stanno sulle teste, non sulle corna, e invece qui stanno sulle corna, perché il diadema, che è l'insegna della regalità, della sovranità, della maestà, spetta alla forza, è la forza che governa. Non quel principio organizzativo che vorrebbe esprimere un criterio di valore, come quando si fa riferimento alla testa, ma i diademi stanno sulle corna. E in più, vedete, le teste sono timbrate con dei titoli blasfemi. Quella pretesa di sovranità universale è esplicitata in modo dichiarato. Fosse anche in modo implicito, ma nessuno può far finta di non accorgersene, come una presunzione di valore sacro. Il principio e il metodo del potere come valore assoluto, come valore divino, titoli blasfemi. Questa bestia dunque compare in quanto è espressione di un progetto di dominio del mondo che fa appello a un titolo di sovranità a cui spetta un ossequio devoto, religioso, una vera e propria obbedienza di fede. Bisogna crederci. Una bestemmia. È il vanto di cui questa bestia fa sfoggio nel momento in cui sostiene il diritto della sua bestemmia istituzionale, della sua pretesa di gestire un potere assoluto, quello che spetta soltanto a Dio. Il motivo che sostiene questa sua pretesa sta nell'esercizio indiscriminato della forza. 10 corna. E adesso veniamo a sapere che questa bestia ha ricevuto una missione. Vedete, è in atto un vero e proprio impegno equivalente a una responsabilità missionaria. Il drago le diede la sua forza, il suo trono, la sua potestà grande. Dunque, una missione conferita dal drago alla bestia, che è antitetica a quella che noi conosciamo per altra via, su cui il nostro Giovanni già ci ha invitati a concentrare l'attenzione, la nostra contemplazione, la nostra adorazione, la missione del figlio che è stato inviato dal padre, che è disceso ed è risalito, in una prospettiva che è radicalmente contrastante a quella che ha caratterizzato la missione di Cristo. Adesso vedete, il drago invia la bestia e le conferisce la sua forza, il suo trono, la sua potestà grande. E adesso ancora, versetti 3 e 4. Una delle sue teste sembrò colpita a morte, ma la sua piaga mortale fu guarita. qui le sette teste spesso vengono considerate come un richiamo a, ai sette imperatori che si sono succeduti nel corso di quei decenni, dall'inizio del secolo. E il settimo imperatore è Nerone. E con Nerone l'impero conosce nell'anno 68 avanti Cristo un momento di crisi, lo sappiamo per altra via, lo sappiamo bene, sono fatti storici conosciutissimi. Nell'anno 68, alla morte di Nerone, nel giro di un solo anno si avvicendarono ben tre imperatori, fino a che poi prese posizione e diede avvio a una nuova dinastia, Vespasiano, quando nel frattempo stava operando in Siria e combattendo contro i giudei. Vespasiano, acclamato imperatore, da quel momento domina la situazione e l'impero, che passa attraverso una crisi istituzionale piuttosto rilevante, ne viene fuori con un vigore sorprendente, che attrae a sé segni di entusiasmo e di ammirazione stupefatta da parte dei contemporanei. Vedete, una delle sue teste sembrò colpita a morte, ma la sua piaga mortale fu guarita. L'accenno a una situazione storica come quella che adesso stavo richiamando sembra proprio esplicito, indiscutibile. Il caso di Nerone, che nella fantasia popolare diviene il protagonista di una vicenda che sta lì a dimostrare la straordinaria vitalità dell'impero. Straordinaria vitalità, vedete, di quella compagine istituzionale che affronta tutte le crisi e le supera con strapotente intraprendenza. Proprio in quell'epoca si viene configurando il mito di un Nerone redivivo. Nerone ritorna. La tragica crisi dell'impero in realtà è generatrice di nuove soluzioni di potere sbaragliano, commuovono, entusiasmano i contemporanei. Vedete, allora la terra intera fu presa d'ammirazione, andò dietro alla bestia e gli uomini adorarono il drago, perché aveva dato il potere alla bestia. Adorarono la bestia dicendo: ma chi è simile alla bestia che può combattere? Chi può combattere con essa? La gente è commossa, l'opinione pubblica è affascinata. Questo brillante superamento della crisi lascia incantati tutti gli osservatori della vicenda, che comunque determina l'assestamento di equilibri di ordine civile, di ordine politico, di portata internazionale. È la storia umana, vedete, un caso esemplare di crisi all'interno di quella vicenda che implica una progressiva evoluzione, un adattamento e una reviviscenza dell'istituzione imperiale. È un fenomeno che si può leggere poi per grandissime linee nel corso di una vicenda che non riguarda solo una generazione o un momento particolare, ma da un impero a quell'altro, vedete, è il crollo, è la fine, è scomparso un impero, restano i ruderi, e subito ne è nato un altro. Ce n'è un altro. La storia del popolo di Dio, ve lo dicevo poco fa, interseca diverse espressioni della potenza imperiale, che parla lingue diverse e che pure continua a raffigurare la stessa intrinseca pretesa di dominare il mondo in virtù della propria forza e pretende di ottenere un ossequio devoto e adorante alla maniera di una vera e propria devozione idolatrica per quanto riguarda l'esercizio del potere. Il principio del potere è il valore di riferimento e gli uomini sono incantati, gli uomini si commuovono. Vedete qui una sottomissione adorante che nella bestia e attraverso quella bestia in realtà riconosce il valore supremo del drago. Gli uomini così adorarono il drago che ha inviato la bestia, perché aveva dato potere alla bestia, e adorarono la bestia dicendo: chi è simile alla bestia? Ricordate il nome di Michele, abbiamo già incontrato l'angelo combattente Michael. Chi è come Dio? E qui chi è come la bestia? Chi è come la bestia? Chi è simile alla bestia? Chi può combattere contro di essa? Vedete, gli uomini si dedicano a atti di ossequio nei confronti della bestia che assumono addirittura una forma liturgica, liturgie celebrative che nella vita sociale prestano ossequio devotissimo al valore sacro del potere, è un valore divino a cui tutto e tutti debbono sottostare. E vedete, con entusiasmo, con trasporto emotivo, con lo slancio e il fervore di una devozione che coinvolge pensieri, affetti, che impegna i sentimenti, che esalta le aspirazioni più fervorose dell'animo umano. La bestia l'ha inviata il drago. Il principio del potere, la garanzia di dominare il mondo e la garanzia di essere così rassicurati come inseriti dentro a un sistema che tutto riduce in obbedienza all'iniziativa umana. L'ossequio a chi detiene il potere. E adesso, vedete, veniamo a sapere, versetti 5, 6, 7, che alla bestia fu data una bocca per proferire parole d'orgoglio e bestemmie, con il potere di agire per 42 mesi, 3 anni e mezzo, vedete che non è mica eterna la bestia, 3 anni e mezzo. Ma fu data una bocca per proferire parole di orgoglio. Notate sempre quelle forme verbali al passivo. Qui nei versetti 5, 6, 7 per 4 volte compare la stessa forma verbale: edozzi, 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 fudato, 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 nel senso che tutto avviene entro dei limiti che sono comunque sottoposti alla provvidenziale iniziativa di Dio. Ma intanto vedete la bestia proferisce parole di orgoglio, bestemmie, con il potere di agire per 42 mesi. Essa aprì la bocca per proferire bestemmie contro Dio, per bestemmiare il suo nome, la sua dimora, contro tutti quelli che abitano in cielo. Le fu permesso di far guerra contro i santi e di vincerli, le fu dato potere sopra ogni stirpe, popolo, lingua, nazione. la bestia si pavoneggia per ciò che può dire di grande e per come la sua capacità di intervento è travolgente nella violenza. E la bestia utilizza con estrema disinvoltura la metodologia dell'insulto rivolto a Dio, la metodologia del disprezzo per tutti quelli che vivono in comunione con Dio, e la scena pubblica del mondo sta lì, sembra a dimostrare, per come vanno le cose, che la bestia ha ragione, che la bestia è vittoriosa. Ma tutto, vedete, le fu permesso, le fu dato, le fu concesso far guerra contro i santi, vincerli, e le fu dato potere sopra ogni stirpe, popolo, lingua, nazione. Tra l'altro un progetto ecumenico che sembra configurarsi come un annuncio di pace. Dal potere assoluto di cui la bestia fa un uso così perentorio e pianificante, dipende la pace universale, la Pax Romana, la pace universale. Vedete, tutti i popoli della terra sono dominati dalla bestia, e questa situazione di pianificazione universale, dove tutte le presenze sono sottoposte a un unico regime di potere, ecco, assume niente meno che il valore di un riferimento sacro che sembra meritare l'applauso della platea internazionale. Abbiamo instaurato la pace, e la pace è la bestia. E allora, vedete, qui il versetto 8 aggiunge: l'adorano, meglio è un futuro, come dice la nuova traduzione, l'adoreranno. Versetto 8: l'adoreranno, è un futuro, l'adoreranno tutti gli abitanti della terra, il cui nome non è scritto fin dalla fondazione del mondo nel libro della vita dell'agnello immolato. Questa idolatria dilagante, vedete, appunto si esprime con atti di adorazione. È un vero e proprio fenomeno capillare che coinvolge l'umanità a tutti i livelli, in tutte le dimensioni della vita personale, della vita familiare, della vita civile, pubblica, della vita sociale. Il potere come valore assoluto, che merita una adorazione riservata a un'entità divina. Ed ecco, vedete che nulla sfugge a quel disegno provvidenziale che Dio conosce e che sta scritto nel libro della vita dell'agnello. Fin dall'inizio, tutto nel piano di Dio è già orientato all'evento pasquale, l'agnello immolato e trionfante, e disegno che si sta esprimendo nella storia degli uomini come testimonianza della presenza e della vittoria di cui la bestia si fa vanto, per cui pretende un'obbedienza sacra, la bestia che è inviata dal drago. Ma tutto questo non sfugge a quel disegno provvidenziale che fin dall'inizio è custodito da Dio nella intimità del suo segreto, come volontà d'amore, il libro della vita dell'agnello. Ricordate che tutto quello che stiamo leggendo va a incastonarsi nell'arca dell'alleanza, là dove si è spalancato il segreto, e quindi la donna, e quindi ecco adesso il drago che insidia la donna ha inviato la bestia. Ancora i versetti 9 e 10 che hanno il valore di un intermezzo che si esprime con il linguaggio dell'incoraggiamento. Qui c'è una citazione del profeta Geremia, sul bordo della pagina trovate indicato il testo: chi ha orecchi ascolti. Colui che deve andare in prigione andrà in prigionia, colui che deve essere ucciso di spada sia ucciso. E in questo sta la costanza e la fede dei santi. Dunque abbiamo a che fare con una vicenda che è quella contemporanea a Giovanni, ma è una vicenda che poi ha accompagnato lo svolgimento della storia umana nelle sue diverse fasi, anche con fenomenologie originali a seconda dei casi, ma è un fenomeno ricorrente. E qui, citando il profeta Geremia, si individua la prospettiva dell'esilio, o addirittura la prospettiva della morte a causa della spada, in rapporto a coloro che occupano la terra. Il versetto 8 diceva: l'adoreranno tutti gli abitanti, gli occupanti della terra. In alternativa a questa occupazione della terra, c'è solo l'ipotesi dell'esilio o l'ipotesi di morire di spada? E qui l'incoraggiamento a radicarsi nella costanza, il versetto 10. Sapete che questo termine costanza traduce quel termine ipomonì che incontriamo non so quanti giorni addietro, perché sono passati non so 3-4 giorni, non so bene, ma è sempre come se fossero passati 4 secoli da quando abbiamo cominciato il nostro cammino. E quindi Giovanni si è presentato dicendo: io sono vostro fratello nella tribolazione, nella regalità, nella costanza. Questo termine qui, la pazienza dell'amore. In questo sta la pazienza, dove vedete non ci sono mica sconti per nessuno. È impossibile prescindere da questo impatto che è impegnativo, che assume aspetti dolorosi, strazianti, massacranti. E d'altra parte è la fede dei santi. È la fede di coloro che hanno accolto l'Evangelo, fede che consente quel discernimento che non si arrende dinanzi alla menzogna che il drago vorrebbe imporre attraverso la missione affidata alla bestia. Il discernimento circa il senso autentico degli eventi che sono in corso non si arrende là dove la fede dei santi è radicata e la loro pazienza nell'amore diventa ispirazione intrinseca del loro vissuto. Non si arrende il discernimento dinanzi a una evidenza che nella sua spettacolarità è macroscopica, ma è menzognera. In più, adesso veniamo a sapere che c'è una seconda bestia. Guarda un po', il drago è in azione, eh? E vidi poi salire dalla terra un'altra bestia che aveva due corna simili a quelle di un agnello, che però parlava come un drago. Un'altra bestia. Questa viene dalla terra, non dal mare. Viene dall'Oriente, non dall'Occidente. Oriente. Vi dico subito, così non perdiamo tempo, è lo strumento culturale al servizio del potere. l'altra bestia. La cultura come strumento viene dall'Oriente, e l'Oriente è il luogo emblematico che custodisce in sé le tradizioni della sapienza, i tesori della civiltà, il prestigio della cultura. E vedete che questa seconda bestia si presenta con un'immagine a suo modo molto dimessa. Aveva due corna, solo due corna. 10 corna, due corna, simile a quelle di un agnello, dunque un atteggiamento che sembra del tutto naturale e adeguato alla realtà, però parlava come un drago. Ecco, vedete, questa seconda bestia è maestra nel linguaggio del potere. Parlava come un drago, ha un'apparenza d'agnello, ma è matrice culturale che fornisce alla prima bestia quel linguaggio che le consente di esercitare il suo potere come un valore assoluto. È lo strumento culturale al servizio del potere, vi dicevo poco fa, con tutto quello che naturalmente strumento culturale significa: elaborazione di un linguaggio, l'uso delle immagini, personaggi, istituzioni culturali, accademie, sapienti, tecnici, tecnocrati, tutto quell'apparato che fa appello alla capacità di elaborare progetti, di inventare soluzioni di ordine tecnologico, come pure di ordine organizzativo, di ordine sociologico, lo strumento culturale. Seconda bestia. E la seconda bestia, vedete, è impegnata al servizio della prima bestia. Ed è proprio la seconda bestia che fornisce i criteri che consentono di interpretare la crisi della prima bestia, così come già abbiamo intuito: sarà la leggenda di Nerone redivivo, sarà la interpretazione dei fenomeni che diventano poi messaggio che dilaga nel mondo, che tocca le coscienze, che convince l'opinione pubblica, messaggio che riesce a interpretare la crisi del potere come una rigenerazione di esso. Il potere fallisce, il potere umano distrugge, il potere umano è un'infamia, il potere umano è causa di catastrofe. Il potere si rigenera. Ecco, la seconda bestia convince gli uomini che il mostro merita ammirazione. Il drago, vedete, le ha pensate bene le sue strategie. Essa, ecco qui il versetto 12, esercita tutto il potere della prima bestia in sua presenza e costringe la terra e i suoi abitanti ad adorare la prima bestia. La cui ferita mortale era guarita e operava, la seconda bestia, grandi prodigi, grandi simia, grandi segni, fino a far scendere fuoco dal cielo sulla terra davanti agli uomini. Vedete che questa seconda bestia che conosce tutte le attrezzature persuasive, tutti i mezzi di comunicazione, tutte le tecniche di penetrazione nelle coscienze, negli animi, fino a raggiungere le estreme periferie, mette a punto le forme devozionali e cura l'incanto suscitato dalle cerimonie e grandi scenografie, e quindi tutto viene proposto come un prodigio dopo l'altro. È la seconda bestia che operava grandi segni fino a far scendere fuoco dal cielo sulla terra davanti agli uomini, un prodigio dopo l'altro. Notate bene che qui sta l'abilità della seconda bestia: inventare delle metodologie di tipo liturgico, rappresentativo, scenografico, che rimuovono la realtà e tengono gli uomini lontani dal dramma che è nella realtà. Vedi l'immagine e così sei soddisfatto, ma la realtà è rimossa. E quando la seconda bestia è riuscita a distrarre gli uomini rispetto alla realtà perché restino incantati dinanzi alle immagini, la seconda bestia ha svolto il servizio che le competeva in modo tale che rimane la prima bestia che domina il mondo. L'arte della seduzione è la specialità della seconda bestia, l'arte dell'inganno, l'arte dell'imbroglio, l'arte della mistificazione. Oggi spesso si chiama scienza della comunicazione. Scienza della comunicazione, scienza dell'imbroglio. E dunque la seconda bestia, eccola qua. Per mezzo di questi prodigi, questi segni, che le era permesso di compiere in presenza della bestia, la prima, sedusse gli abitanti della terra dicendo loro di erigere una statua alla bestia che era stata ferita dalla spada ma si era riavuta. Vedete, la bestia ha superato la sua crisi, vedete come l'esercizio del potere si rigenera, l'esercizio del potere lì dove è fallito, lì è trionfante. Guarda un po', mi aspettavo che si dimettesse, e invece è più potente di prima. E com'è possibile? Ma guarda un po', mi aspettavo che scomparisse, e invece è più consenso di prima. E com'è? E qui dice che la seconda bestia adesso, per realizzare la sua impresa seduttiva, ha convinto gli uomini abitanti della terra a erigere una statua, un'icona alla bestia che era stata ferita dalla spada ma si era riavuta, e le fu anche concesso di animare la statua della bestia, vedete, una bambola che parla, sicché quella statua perfino parlasse e potesse mettere a morte tutti coloro che non adorassero la statua della bestia. Già, il culto dell'immagine. Una volta che la seconda bestia è riuscita a trasformare la realtà in una proiezione artificiale, astratta, ideale, ecco, adesso quel che conta è il rapporto con quella realtà immaginaria. La realtà effettiva, quella va per conto suo. E vedete, gli uomini sono alle prese con i giochi delle bambole. L'immagine diventa divina, non è la realtà del vissuto, dell'esistenza umana, delle creature che si arrabattano nella loro fatica, di qua e di là, con tutte le precise situazioni di ricerca, di affanno, di dolore, e pensieri e affetti. Quello che conta ormai è giocare con le immagini, giocare con le bambole, dove la vitalità è del tutto artificiale, è falsa, irreale. E d'altra parte, vedete, il riferimento all'immagine acquista un valore talmente importante, addirittura un valore assoluto, per cui viene così imposto un regime di potere che è in grado di sterminare tutto quello che non sottostà alla volontà di chi strumentalizza queste immagini, di modo che perfino quella statua parlante potesse far mettere a morte tutti coloro che non adorassero la statua della bestia. Perché vedi, la bestia è la bestia, ma la statua della bestia. E quando gli uomini adorano la statua della bestia, vedete, la bestia può fare quello che vuole. Perché gli uomini adorano la statua, l'immagine della bestia. E una volta che questa seconda bestia è riuscita a operare questa divaricazione tra la realtà, quale che sia la crisi del reale, quale che sia il dramma del reale, quale che sia il disfacimento del reale, lo strazio del reale, il dolore, la tragedia, l'orrore del reale, ma la bestia è un'immagine da adorare. E questa operazione culturale, questa operazione così tragicamente distruttiva per quanto riguarda il rapporto con le coscienze degli uomini, è proprio il capolavoro del drago, attraverso la seconda bestia, che riesce a distrarre gli uomini in modo tale che il loro ossequio adorante, dicevamo prima, dedicato alla bestia, al principio del potere, ma adesso all'immagine della bestia. Per cui la bestia può fare quello che vuole. L'immagine della bestia. E intanto, vedete, faceva sì che tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e schiavi, ricevessero un marchio sulla mano destra e sulla fronte. Sono le regole della vita sociale, adesso l'organizzazione di tutto il sistema, i ruoli, le appartenenze, le professioni, le competenze, l'economia, il commercio, e tutti gli uomini nella loro diversa collocazione ridotti a ruoli, più che ruoli, a una militanza propria degli schiavi. Faceva sì che tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e schiavi, ricevessero un marchio, è il marchio degli schiavi, sulla mano destra e sulla fronte, che nessuno potesse comprare o vendere senza avere tale marchio, cioè il nome della bestia o il numero del suo nome. È il marchio che sigilla l'appartenenza alla bestia. E la vita delle persone, la vita della società umana e il funzionamento della società umana in tutte le sue articolazioni di ordine economico, di ordine produttivo, di ordine commerciale, e l'organizzazione delle famiglie, l'organizzazione delle istituzioni pubbliche, e tutto dipende da quel marchio, dove quel che conta è quel documento, è quella formalità. che poi il numero sia 666, adesso può incuriosirci, la nota vi dice qualche cosa. Cesare Nerone, questo è probabilmente il suggerimento più adeguato per interpretare la cifra qui indicata, 666, 666, Cesare Nerone. Un timbro, un marchio, un documento, una carta. Devi avere quella carta. Devi stare a quella procedura burocratica. E in questo vedete tutta l'organizzazione della società umana a tutti i suoi livelli conferisce una precisa marchiatura che fa degli uomini nel loro complesso, senza che nessuno più possa protestare, degli schiavi, senza che nessuno più possa protestare, nel senso che oramai, vedete, l'umanità è imbambolata, l'umanità è stordita, l'umanità è spostata dalle responsabilità che la chiamano ad assumere, l'impegno di ascoltare la parola creatrice di Dio che viene nel tempo e nello spazio, e l'umanità vive dentro a questa bolla di sapone, dove la seconda bestia ti impone quel che devi essere, che devi fare, che devi amare, che devi cercare, che devi servire. Ecco di quale schiavitù ti potrai vantare. Notate che qui ne viene fuori l'immagine di una Trinità capovolta: il Padre che invia il Figlio e lo Spirito Santo. Vedete che qui abbiamo a che fare col drago che invia il falso Messia e il falso Spirito, quel termine Spirito che compariva qui nella pagina che abbiamo appena letto, dove nel versetto 15 del capitolo 13 leggiamo che fu dato di animare la statua della bestia, lo spirito della bestia. È la Trinità Santissima di Dio che si è rivelata a noi, ed ecco qui vedete come il drago è impegnato nello svolgimento di un'impresa che ha le caratteristiche di un'imitazione, già, ma è soltanto una imitazione, è soltanto una scimmiottatura. Il drago vuole scimmiottare il mistero di Dio, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, ed ecco il drago che invia una bestia, l'altra bestia, l'anticristo, l'antispirito. Ma è una miserabile scimmiottatura. E qui subito, ancora fermiamoci per qualche momento, 5 versetti del capitolo 14, perché vedete, dopo queste pagine che ci tolgono il fiato, ci sentiamo intrappolati dentro a un vortice infernale che trascina la storia umana in un abisso senza fondo. Il drago è l'opera, e tutto questo per insegnare la donna. Già, ma la donna, vedete, continua a partorire. L'Evangelo è efficace per la liberazione del cuore umano, la conversione del cuore umano, la parola creatrice che man mano suscita e ottiene ascolto, che educa nell'ascolto, quello che sappiamo. Sì. E infatti adesso dice Giovanni: guardai poi ed ecco l'agnello ritto sul monte Sion e insieme 144.000 persone, ricordate, conosciamo già, e il popolo accampato. Qui richiama il monte Sion, rievoca tanti oracoli proclamati dagli antichi profeti, e è il luogo della luce, il luogo che sta lì a costituire un riferimento inconfondibile per quanto riguarda l'opera di Dio che si introduce nella storia degli uomini, sulla scena del mondo. Lì l'agnello ritto, l'agnello vittorioso, è lui. E i 144.000, il popolo in marcia, quelli che già appartengono a Dio, che sono testimoni di quella novità assoluta, la vera novità, quella che riguarda la rivelazione del mistero di Dio, la vita trinitaria di Dio, la vita di Dio nell'intimo, nella profondità del suo mistero, la comunione di Dio, Padre, Figlio, Spirito, ed ecco i 144.000. che recavano scritto sulla fronte il suo nome, il nome del Padre suo, il nome del Figlio e il nome del Padre. È un punto di luce, vedete? Ma è un punto di luce inconfondibile, che non ha niente a che fare con tutte le scenografie più o meno multicolori e scintillanti di cui la seconda bestia ha fatto grande sfoggio. Ed ecco, l'agnello e i 144.000. E ancora, udii una voce che veniva dal cielo, come un fragore di grandi acque, come un rimbombo di forte tuono. La voce che udii era come quella dei suonatori di arpa che si accompagnano nel canto con le loro arpe, ed essi cantavano un cantico nuovo davanti al trono e davanti ai quattro esseri viventi e ai vegliardi, e nessuno poteva comprendere, correggete, poteva prendere quel cantico se non i 144.000 i redenti della terra. Qui irrompe sulla scena, che è una scena illuminata nel contesto della nostra realtà terrena, è il nostro mondo, è la nostra storia, e irrompe il coro della liturgia celeste, fragori, melodie, che poi diventano come un'unica sinfonia insieme con tutti i rumori della creazione della storia umana, e tutto, vedete, in riferimento alla Pasqua dell'agnello immolato e vittorioso, quindi già intronizzato. E adesso, vedete, è nel contesto della storia umana, nella situazione dei 144.000 che stanno accampati e si muovono da una tappa all'altra, nella condizione attuale, che viene riecheggiato il cantico nuovo, vedete? Essi cantavano un cantico nuovo, dice il versetto 3, è il cantico della vittoria che celebra la Pasqua gloriosa del Figlio che è risorto dai morti. Ma adesso nessuno poteva apprendere, il verbo manzanin qui è il verbo del discepolato, nessuno poteva apprendere, comprendere, ma apprendere quel cantico se non i 144.000 i redenti della terra. È il popolo dei redenti, il popolo che avanza, il popolo che attraversa quella scena sulla quale la bestia si dà un grande affare per realizzare la missione che il drago le ha affidato, e la seconda bestia, vedete, sgambetta con tutte quelle moine che sono proprie dei giornalisti al servizio del potere, e ecco, giornalisti, spesso sono anche i preti, per dirla brutalmente, ma neanche tanto, direi, per dirla cordialmente, preti al servizio del potere, ecco, educatori delle coscienze. Ecco, e adesso vedete su quella scena lì, è 144.000 che hanno appreso il cantico nuovo e che celebrano la liturgia terrestre, ma è la liturgia terrestre, ma è in continuità con quella celeste, e i 144.000 avanzano, vedete, un punto di luce che attraversa tutte le barriere di oscurità, tutte le infami, tutte le contraddizioni, tutte le complicazioni e gli imbrogli della storia umana, ed ecco quella presenza luminosa che avanza, i 144.000 che seguono l'agnello dovunque va. Ecco qui, questi, dice il versetto 4, non si sono contaminati con donne, sono infatti vergini e seguono l'agnello dovunque va. Sono estranei all'idolatria, estranei a ogni forma di adulterio, di prostituzione. In questo senso non sono contaminati con donne, sono vergini, è una verginità che definisce l'appartenenza all'unico Signore, l'adesione a un rapporto di alleanza che ormai è stato stretto in modo indissolubile. Seguono l'agnello dovunque va. L'agnello immolato e trionfante? È l'itinerario battesimale del popolo cristiano, è l'itinerario pasquale di morte e resurrezione. Seguono l'agnello dovunque va. Vedete, essi sono stati, leggo ancora e poi ci fermiamo, redenti tra gli uomini come primizie per Dio e per l'agnello, una consacrazione prestigiosa, come le primizie, ne parla Geremia di queste primizie. Il popolo dei redenti appartengono all'agnello, il redentore, ma appartengono a Dio tramite l'agnello, in comunione con l'agnello, incastonati già nel grembo del Dio vivente. E vedete, primizie, questo è un termine che rinvia a una produzione che è mirata a tutto il raccolto è la storia umana, ma intanto vede delle primizie, e queste primizie che portano anche in sé un motivo di attesa, di fiducia, di speranza, di incrollabile fedeltà a una rivelazione ricevuta che riguarda il senso della storia universale, che riguarda la sorte dell'umanità intera, che riguarda la pienezza di un disegno che non è riservato ad alcuni privilegiati, ma che tra cielo e terra ricapitola tutto, di ieri, di oggi, di domani, e piega in obbedienza all'eterno amore di Dio tutte le resistenze, le opposizioni, ed ecco, anche il drago è piegato. Sono le primizie per Dio e per l'agnello, non fu trovata menzogna sulla loro bocca, sono senza macchia, una presenza che, vedete, non ha bisogno di riconoscimenti spettacolari, di acclamazioni scenografiche, di sensazionali e prodigiose affermazioni di potere, ma è una presenza inconfondibile, che non può essere confusa, appunto, inconfondibile, con ambiguità, equivoci, doppiezze, meschinità, cattiverie, una trasparenza che è tutta consacrata a rendere testimonianza all'agnello, così che la presenza dei 144.000 che avanzano sulla scena del mondo sempre e dappertutto. Sono in ascolto della parola, coloro che riflettono e trasmettono la luce dell'agnello immolato e vittorioso.